Benvenuti all'ascolto di Si è Giue a caso, in un episodio dal titolo Come siamo arrivati fin qui? Benvenuti ancora una volta dal vostro Edo a una nuova puntata di Si è Giue a caso. Innanzitutto facciamo i nostri più cari auguri al buon Mau, che ha compiuto gli anni, N anni, giusto la settimana scorsa, e questo weekend è in giro con la sua Giulia da qualche parte in Italia. Quindi un caro saluto a Mau da noi, da io, da me, da Silvia e da tutta la comunità e tutti gli amici. Quindi in questa puntata sarò da solo. E questa puntata sarà un po' diversa dal solito, il format sarà un po' diverso, ma insomma, d'altronde ho voglia di registrare e non ho avuto ancora tempo di portare a compimento i vari progetti che ho in mente. Ma spero che due nuovi argomenti, di riuscire a mettere in pratica, insomma, due nuovi argomenti che mi frullano per la testa da un po' di tempo. In questa puntata volevo farvi partecipi, diciamo, siccome nell'ultimo periodo ho visto molti podcast indipendenti che hanno cominciato a discutere di politica, ma non di politica, diciamo, sempre soltanto, diciamo, a lamentarsi, eccetera, ma a fare delle discussioni un pochino più costruttive. Parlo di Sproloquicast, parlo di Nexus, che si legge anche lui le sentenze, parlo di Novercast, oppure addirittura The Funny Show. Si è, diciamo, non proprio di politica, ma insomma si è cominciato a interessarsi di attualità, eccetera, e senza parlare appunto di Generazione Democratica, dove PB e soci, insomma, proprio facenti parte del Partito Democratico, hanno messo su un podcast. Quindi, insomma, volevo rendervi partecipi in questo episodio di una serie di articoli comparsi su Il Fatto Quotidiano, il giornale a cui io mi sono abbonato. Scarico il PDF tutti i giorni. Questo giornale di Antonio Padellaro, dove scrive Marco Travaglio, Bruno Tinti, Luca Telese, Peter Gomez, Olivia Robea e tanti altri. In questo giornale è apparsa una serie di articoli che parlano sì di politica e di attualità, ma vanno oltre la comune e sterile diatriba politica, che poi è caratterizzata spesso e volentieri da contrapposizione di blocchi, no? Bene, male, bianco e nero, che praticamente rende sterile qualsiasi possibile discussione. È una discussione molto interessante sullo stato della società e dello Stato italiano. Perché sebbene io sia un cervello in fuga, viva in Olanda da oramai 4 anni e mezzo, sono molto interessato e partecipe degli eventi dell'Italico Stivale, come li chiama Nexus. Insomma, diciamo, ci tengo al mio stato, e tutte le volte che non sono per nulla nazionalista o patriottico, però, diciamo, soffro, diciamo, a vedere come la democrazia in Italia o lo Stato, e vedremo anche che questi concetti forse si chiariranno nei prossimi minuti leggendo questi articoli. Soffro a vedere che vengano maltrattati, bistrattati, distrutti o sconvolti dai nostri politicanti, come amo chiamarli. Ma questa puntata sarà condita con della musica molto particolare, praticamente un concept album di chi, ve lo dirò dopo il prossimo pezzo che andiamo ad ascoltare subito, dal titolo La mia patria, e se poi non lo indovinate, appunto, ve lo dico. Quindi buon ascolto e ci sentiamo dopo.
E la mia patria non è un'azienda, Non è un franchising la mia famiglia e il mio quartiere non assomiglia né a una holding né a una spa. La mia figliola
conosciuta? Bravi, è esattamente Sabina Guzzanti. Sì, ho contattato Sabina Guzzanti, o meglio il suo staff, mi hanno dato la possibilità di utilizzare queste tracce che poi si possono scaricare dal suo sito sabinaguzzanti.it, e sono dei brani che sono di Reperto Riot. Quindi si parla qualcosa del 2004. Sono dei brani molto belli e profetici, se vogliamo. Comunque, cominciamo a leggervi. Comincerò a leggervi appunto questi articoli che sono scaturiti tutti da questo articolo di Bruno Tinti sul Fatto del 9 settembre. Sì, 9 settembre, 9 ottobre. Dal titolo Come siamo arrivati fin qui. Bruno Tinti comincia. Mi chiedo, com'è possibile che di certe cose si discuta? Com'è stato possibile che per secoli milioni di persone siano state convinte che gli ebrei non potessero godere dei diritti più elementari e che periodicamente fosse ritenuto giusto che essi perdessero il diritto alla vita? Com'è stato possibile che per secoli milioni di persone siano state convinte che era giusto per conti, baroni e principi, avere il diritto di violentare le donne loro suddite quando queste si sposavano, si chiamava ius prime noctis. Com'è stato possibile che per secoli milioni di persone siano state convinte che i negri fossero una razza inferiore? Com'è stato possibile che per secoli milioni di persone siano state convinte che le donne non erano neppure esseri umani da che non avevano l'anima e che in molti paesi fosse ritenuto giusto fino a pochi anni fa che esse non potessero votare? Oggi queste cose e altre ancora ci sembrano assurde e improponibili ogni discussione sul punto. Eppure filosofi, scienziati, giuristi, per non parlare dei tanti uomini comuni che hanno ucciso, soggiogato, violentato nel nome di queste convinzioni, hanno sostenuto queste assurdità, impegnando la loro forza, la loro intelligenza e, quando era il caso, la loro cultura e la loro scienza. Ed erano le stesse persone che educavano i loro figli nel rispetto dei principi religiosi. Erano le stesse persone che facevano elemosine, assistevano i malati, svolgevano anche ad alto livello professioni impegnative. Eppure, oggi nel nostro paese siamo arrivati a discutere seriamente della non applicabilità della legge penale al presidente del consiglio, cioè a un cittadino a cui è affidato un pubblico servizio, probabilmente il più importante che ci sia in un paese democratico. Siamo arrivati a teorizzare che è giusto che questo cittadino possa corrompere giudici, falsificare bilanci, commettere frodi fiscali e che però non possa essere processato. Siamo arrivati a teorizzare che anche se questo cittadino venisse sorpreso subito dopo aver ucciso la moglie, ancora con il coltello sanguinante in mano, oppure se 50 persone lo vedessero mentre prende a calci un cane lasciandolo agonizzante sull'asfalto, ebbene, sarebbe giusto non processarlo. Perché si dice, egli è stato eletto dal popolo e la volontà popolare deve essere rispettata prima di tutto, perfino prima della possibilità di irrogare le giuste sanzioni per crimini eventualmente commessi. Perfino prima del principio di uguaglianza tra i cittadini, che è il cardine degli ordinamenti democratici nei paesi moderni. Ma potrebbe la volontà popolare portare un assassino al potere? E se così avvenisse, sarebbe giusto che l'ordinamento giuridico non apprestasse rimedi per una simile assurdità? E mi accorgo che anche io sto cadendo nella trappola, che discuto e mi sforzo di portare argomenti per confutare l'indifendibile, per dimostrare un'assurdità che è evidente di per sé, un'assurdità che tra qualche anno, ma quanti accidenti, quanti, tutti considereranno con stupore e indignazione, così come oggi si pensa con stupore e indignazione alla ormai lontana sofferenza legalizzata di ebrei, negri e donne, negri è tra virgolette, perché la domanda non è e non deve essere questo Lodo Alfano è giusto o no, la domanda deve essere: ma come siamo arrivati a tanto? Dove abbiamo sbagliato? Evidentemente questo articolo è comparso, dicevo, il 9 ottobre, quindi a un paio di giorni, tre giorni, diciamo, due giorni dalla pronuncia della consulta sulla costituzionalità del Lodo Alfano. E qualche giorno dopo, il 16 di ottobre, mi pare, Barbara Spinelli, che scrive per La Stampa, se non vado errato, scrive al Fatto Quotidiano in questi termini. Scrive un articolo intitolato Berlusconi e l'album di famiglia. Propongo di iniziare una conversazione sulla crisi non della democrazia, bensì dello Stato italiano. Di Barbara Spinelli, se sottotitolo, scusate. Caro direttore, ho letto lo straordinario commento di Bruno Tinti il 9 ottobre sul Fatto e vorrei tentare non una risposta alla sua domanda. Ci sono domande che somigliano ad una chiamata profetica, più che a un quesito, ma una conversazione a distanza. Come siamo arrivati fin qui, si chiede Tinti per concludere. La domanda non è e non deve essere questo Lodo Alfano è giusto o no, ma piuttosto: come siamo arrivati a tanto? Dove abbiamo sbagliato? Penso che siamo arrivati a questo punto. Il rispetto delle leggi che diventa secondario, l'indifferenza a dettati costituzionali come l'uguaglianza di fronte alla legge, l'oblio dei sottili equilibri fra pesi e contrappesi su cui si fonda lo Stato, perché l'idea stessa di Stato è come se non avesse più radici nelle nostre menti, come se non fosse parte della nostra identità nazionale. Più o meno tutti sentono il male e se ne lamentano, ma sulla natura del male si soffermano di rado, preferendo concentrarsi sui suoi effetti, la litigiosità, la disputa. Anche qui urge la domanda chiamata: come siamo arrivati a desiderare tregue, pacificazioni, addirittura la fine del conflitto politico, senza chiederci neppure un attimo su cosa gli italiani si stanno dividendo? Su quale idea della Repubblica, della democrazia, dello Stato, dell'informazione indipendente? Parole come tregua o fine dell'antagonismo occultano quel che succede e che rende l'Italia un'invalida in Europa. Anche per l'unità della nazione, di cui ci si appresta a celebrare il 150° anniversario, è pensata più all'insegna di armistizi verbali e di retoriche nazionali falsamente unanimi che di una seria disamina delle malformazioni italiane. Se la nazione minaccia di disgregarsi, è perché la costruzione dello Stato italiano si è a un certo punto interrotta, degenerando. È un disfacimento in atto da decenni, che permea la Repubblica quasi fin dalla nascita, e di questi tempi è più che mai palese. Le vicende del Presidente del Consiglio gettano una luce specialmente cruda su di esse e stanno producendo una vera mostruosità dottrinale. al postulato di Bruno Tinti, oggi nel paese, cita, oggi nel nostro paese siamo arrivati a discutere seriamente la non applicabilità della legge penale al Presidente del Consiglio, cioè a un cittadino cui è affidato un pubblico servizio, probabilmente il più importante che ci sia in un paese democratico. Siamo arrivati a teorizzare che è giusto che questo cittadino possa corrompere giudici, falsificare bilanci, commettere frodi fiscali e che però non possa essere processato. Quindi al postulato di Tinti si risponde che la legittimità del governante non viene dal rispetto della legge e non è confutabile in caso di reato o sospetto di reato, ma scaturisce esclusivamente e definitivamente dal verdetto delle urne, dall'unzione del popolo. È una legittimazione non molto diversa dall'unzione divina, quando il monarca regnava per diritto di Dio. Il popolo ha sostituito Dio, è lui soltanto che acclama, consacra, e questo dà facoltà al capo di ignorare altre fonti di legittimazione, altri poteri che istituzionalmente sono chiamati a vegliare sugli abusi di potere dell'esecutivo e di frenarli se necessario. È una sorta di patto col sangue che viene accampato fra i leader e la maggioranza del popolo, prominente su ogni altro patto e in particolare sui patti che preesistono la nascita delle singole legislature. Al fondamentalismo teocratico si affianca un fondamentalismo non meno intollerante, democratico, al massimo grado. Il demos, o meglio la maggioranza del demos, si erge a Dio. Adesso fermiamoci un attimo e ascoltiamo della musica. Sentiamoci sempre una canzone di Sabina Guzzanti da ballare alla discoteca.
La bella musica, si sa, conduce all'estasi. A quell'epoca invece l'estasi andava presa chimicamente a parte. La musica era così brutta che bisognava drogarsi per poterla sopportare. Per ballare si intendeva agitare il proprio centro nervoso finché al cervello non arrivava una sensazione di felicità, di cui però all'esterno non si vedeva traccia. Questa è una delle canzoni che andavano di moda durante l'estate detta del capò, la prima volta che gli studenti all'esame di maturità si trovarono a dover commentare una frase del premier, quando l'Italia era ancora in Europa, prima di entrare con la Bulgaria e la Polonia negli Schiavi Uniti. Questa canzone ben rappresenta il sanguinoso eccidio di parole che avvenne durante il regime mediatico e che non dovremmo mai più dimenticare.
Lunedì alla discoteca, martedì alla discoteca, mercoledì alla discoteca, giovedì non ci volevo andare, ma Fabio è venuto a cercarmi, così sono andata alla discoteca. Venerdì alla discoteca e di sabato alla discoteca, la domenica alla discoteca, lunedì alla discoteca, martedì alla discoteca, mercoledì ho lavato le mutande e poi l'ho stese alla discoteca, giovedì non ci volevo andare, ma Fabio è venuto a cercarmi, così sono andata alla discoteca. Sono tutto un callo, ma nella metrica non c'è stava. Allora ho battuto due colpi di concassa, bu bu, e poi sono andata bu bu alla discoteca. Sabato mi sono schiantata sulla strada della discoteca, ma sai che ti dico, è meglio morire, non ne potevo più da sta discoteca. Sai che ti dico, è meglio così che passare la vita alla discoteca. Dicono sempre alla televisione che è pericoloso guidare dopo la discoteca, ma sai che ti dico, c'è un'altra cosa che è ancora più pericolosa. Questa cosa è la discoteca. Siccome ero morta non volevo andare alla discoteca, ma Fabio è venuto a cercarmi, così sono andata alla discoteca.
une ruelle d'Inodiga. Ma papillon, et vignoux doux, dur comme et gotisons nous en tête
à la discothèque.
Dopo aver agitato i nostri centri di gravità, andiamo a continuare la lettura di questo bell'articolo di Barbara Spinelli, che continua con un paragrafo intitolato La cultura dell'antistato. Il punto è questo: non è Berlusconi soltanto ad aver corrotto in tal modo la democrazia liberale, dando forma alla democrazia estremista in cui viviamo. Una democrazia nella quale il popolo esercita una sovranità assoluta, non condivisa, refrattaria a controlli da parte di poteri indipendenti, giudici o corte costituzionale, presidente della Repubblica, organi di garanzia o mezzi di comunicazione. Non è il fondatore di Forza Italia ad aver creato questa cultura dell'antistato che corrode l'Italia e la rovina. E finché l'esame critico dell'Italia non investirà in maniera approfondita e libera le radici non berlusconiane del berlusconismo, la stessa opposizione sarà disarmata e sterile. La cultura dell'antistato è antica nella storia dell'Italia postbellica. Nasce come frutto avvelenato della lotta al fascismo e al modo in cui quest'ultimo ha pensato e guidato lo Stato, esaltandone il peso ipertrofico e al tempo stesso pervertendo la sua vocazione a essere stato di diritto. Questa torbida combinazione è all'origine del fatto che l'antifascismo si sia in gran parte nutrito di antistato, di antipatria, aggiungendo fino a sospettare quasi insistivamente l'esistenza di malvagità nascoste nel senso e nel servizio dello Stato. È un fenomeno che i costituenti della Germania postbellica hanno accuratamente scansato, ben conoscendo i disastri derivanti dal potere eccessivo del popolo, rifiuto del referendum, e dall'altra estrema debolezza dei governi e dell'equilibrio dei poteri nella Repubblica di Weimar. Malgrado un'esemplare costituzione, le classi politiche e imprenditoriali italiane hanno tratto la lezione opposta. I governi andavano indeboliti e tenuti a laccio in vari modi, con effetti rovinosi sulle strutture statuali, sulla loro tenuta e sul loro controllo del territorio. Per molto tempo la forma Stato nel Partito Comunista era vista come proprietà e terra di conquista dei patroni borghesi. La borghesia imprenditoriale e finanziaria, a sua volta, ha prodotto, lungo i decenni, personaggi che verso lo Stato nutrivano una sfiducia radicale, desiderandone spesso la sovversione. Cefis, Calvi, Gelli, Sindona, per esempio. Senza essere un sovversivo, Enrico Cuccia giocò spesso le sue partite a scacchi senza il senso dello Stato, lui banchiere sommo dello Stato, citando Corrado Staiano, da Un eroe borghese e Einaudi. Alcuni di questi, Cefis e Cuccia, si erano formati nella Resistenza. Negli anni 60-70 l'antistato diventa una cultura ancor più diffusa, pervasiva. In nome dell'antistato si formano numerosi gruppuscoli del 68, a cominciare da Lotta Continua, e anche gruppi della destra violenta e della mafia che patteggiano azioni criminose con elementi sovversivi presenti nel potere politico e nei servizi. Lo Stato è da abbattere in quanto soggetto congenitamente criminoso, prima negli articoli di Lotta Continua, poi nei comunicati brigatisti. È così fino al rapimento Moro. Nel 78. Lo slogan più malefico di quell'anno né con lo Stato né con le BR, rappresentò il culmine del disfacimento e venne purtroppo coniato da un uomo simbolo della lotta antimafia, quale Leonardo Sciascia. In seguito lo scrittore si corresse, disse che non intendeva lo Stato in sé, ma quello Stato. Tuttavia, il maleficio restò. E si continua con una sezione chiamata «Lo Stato come intralcio». Una disamina coscienziosa della situazione odierna mostra che non c'è vera rottura di continuità fra quel modo di pensare e agire e l'estremismo democratico, incarnato da una singola persona che, senza remore, privatizza lo Stato. Per gli uni come per gli altri, lo Stato è qualcosa che intralcia e che entra in conflitto con gli imperativi del governare, a meno di non trasformarlo in una proprietà di un uomo, Berlusconi, o di una parte della società, la classe. Nella dottrina marxista il potere statuale non è altro che un comitato d'affari che consente alla borghesia, alla classe borghese, di amministrare i propri comuni interessi, affermazione che l'attuale capo di governo ricuserebbe, ma senza rinunciare alle virtù e ai vantaggi del comitato d'affari. Qui è la più inquietante analogia con gli anni 70, e non in quello che Giampaolo Panza chiama sul Corriere della Sera del 13 ottobre il clima di odio che regna fra politici, tra giornali, tra schieramenti opposti. L'autonomia operaia, rivendicata 30 anni fa, non è diversa dall'autonomia della sovranità popolare invocata oggi dal Popolo delle Libertà. Per l'estremismo di allora lo Stato era dei padroni, andava disarticolato. Per quello di oggi esso è dell'eletto, a favore del quale va disarticolato. Scrive Aldo Cazzullo nel suo libro su Lotta Continua che il momento era a quei tempi specialmente propizio perché coincideva con una forte domanda di politica che saliva da chi di politica non aveva mai fatto e che quindi ne respingeva le mediazioni ed era pronto a irrompere sulla scena con la rabbia della propria condizione, la virulenza, ma anche l'apertura, la disponibilità, l'afflato sociale proprio dei tempi. La citazione è da I ragazzi che volevano fare la rivoluzione Mondadori. Per il giornale di Lotta Continua bisognava fare da sé in tutti i settori della vita, della sanità, dalla sanità all'amministrazione della giustizia. I proletari dovevano imparare a farsi giustizia da sé. Non sarà certo la magistratura, questo è un virgolettato, in questa società a rendere giustizia agli sfruttati. Governare significa e significherà sempre lottare, direttamente e in prima persona, senza affidare nessuna delega ai professionisti della politica. Questo è un virgolettato da Lotta Continua del 14 febbraio del 70. Deluso, Giorgio Pietro Stefani confessa nel 76, «Io voglio fare la rivoluzione, non la politica». E questo lo spinse ad approvare e a favorire l'uccisione di Luigi Calabresi nel 1972. I servitori dello Stato, fossero commissari o magistrati o dirigenti politici, erano nemici da punire, pregiudizialmente sospetti. Non erano solo i comunicati delle Brigate Rosse a volere la disarticolazione dello Stato. Per il leader del Popolo della Libertà le cose non stanno molto diversamente. Anche lui denuncia uno Stato in mano a magistrati, a servitori della cosa pubblica non assoggettabili, a poteri forti che gli sfuggono. Anche lui risponde a una forte domanda di politica che sale da chi politica non ha mai fatto e quindi ne respinge le mediazioni. Anche lui vuol far giustizia da sé, rivendica l'autonomia irresistibile di un particolare. Preferisce la rivoluzione e le scosse violente al professionismo politico, diffida del sistema istituzionale dei controlli e contrappesi. Proteiforme, il pensiero degli anni 60-70 rivive oggi nelle menti di chi governa e nella maggior parte delle menti di chi è governato. E qui è il vizio d'origine di cui l'Italia fatica a liberarsi. Ora, prima di affrontare l'ultima parte e la prossima parte intitolata Gli errori della stampa, ci ascoltiamo un bel brano, sempre di Sabina Guzzanti, e TG Ciao. Ma mi sono ricordato che ho dimenticato di citare che state ascoltando Si e Jue a caso, un fantastico podcast che potete trovare all'indirizzo siejueacaso.blogspot.com. Si e Jue a caso è scritto tutto attaccato con 4E, cioè 2 per sì e 2 per giue e 2C per a caso. La nostra email è analogamente siegiueacaso@gmail.com e quindi se volete farci avere delle vostre commenti, non peritatevi a mandare email. Ma a questo punto ascoltiamoci TG Ciao, buon ascolto.
Una mattina mi sono svegliata, ciao, una mattina mi sono svegliata ed ho parlato con Mimun. Questa notizia non sa da dare, ciao, questa notizia non sa da dare, la dobbiamo seppellir. Guarda qui invece, c'è una notizia, a mio giudizio, fondamentale in Valtellina, c'è una gallina che sa contare fino a tre. Ma quando ho scelto questo mestiere, ciao, l'avevo scelto per l'ideale di dire sempre la verità. Ma detto pensa alla pensione, all'unico che assale le bollette a scuola dei bambini, ma detto pensa alla famiglia e non rompere i coglioni. Io ci ho pensato, non sono sposata, non ho bambino, non ho cugino, non ho soltanto tre cattivi. Io ci ho pensato, lo posso fare, e io ho detto vaffanculo. Se la mia firma scomparirà, la TG1, la TG2, la TG3, 4, 5, 7, la mia firma infangheranno, urlerò dal mio balcone, e tutti quelli che passeranno si fermeranno ad ascoltare l'edizione più straordinaria che si possa immaginare.
Continuiamo a leggere l'articolo di Barbara Spinelli. L'ultima parte comincia con gli errori della stampa. Il vizio non è la conflittualità intensa che domina la vita politica e che ultimamente è divenuta disputa aspra fra giornalisti e testate. Quel che fa scandalo è la tendenza di gran parte della stampa e della televisione a ignorare le questioni poste da chi, in un certo numero di giornali, in numerosi appelli di giuristi come Gustavo Zagrebelsky o Valerio Onida, difende lo Stato di diritto, la separazione il più possibile armoniosa di poteri che esso comporta, il pensiero critico che esso deve favorire e custodire, la molteplicità di scelte di vita privata che il potere pubblico è chiamato a rappresentare, vietando a se stesso il ruolo di stato etico uniformatore. Se l'antagonismo è oggi così intenso e si è esteso alla stampa, è perché queste domande fondamentali sono eluse e perché le accuse del capo del governo, spesso accompagnate da minacce e appelli al boicottaggio, non sono prontamente arginate da uno schieramento compatto di chi, nei giornali, dovrebbe essere cosciente e fiero del potere di controllo che la stampa indipendente impersona. La singolare mancanza di solidarietà nel mondo dell'informazione, la minaccia al singolo giornalista non è considerata una minaccia che incombe su tutti, è un'altra patologia italiana, che non ha eguali nelle democrazie, ed è legata a due fattori. La completa assenza di editori puri nella proprietà delle maggiori testate, che diano a queste vera autorevolezza, e la tendenza di molti giornali indipendenti a interiorizzare gli attacchi e il linguaggio del potere, in nome di un presunto disinteresse dei lettori per le vicende riguardanti diritto, giustizia, etica dell'uomo pubblico. Accade così che le voci critiche vengano accusate da giornalisti concorrenti e in anomala sintonia con il governo, di far parte di partiti semimilitari, di eserciti ostili che assoldano i lettori invece di servirli, di forze che sviliscono l'immagine italiana all'estero di contiguità appunto con il terrorismo, il clima d'odio degli anni 70. Chi lancia invettive così pesanti finge di ignorare che le voci cosiddette anti-italiane difendono in realtà le istituzioni, la Costituzione e uno Stato non trasformato in comitato d'affari di una persona, di una classe, ma organizzato come reticolato di autorità che si bilanciano l'una con l'altra e che consentono alla democrazia di vivere e di farsi governare senza che nessun potere diventi esagerato, compreso il potere del demos. i due corpi del re. Il senso delle istituzioni, delle leggi, degli equilibri interni allo Stato sono il nutrimento e il farmaco di cui la democrazia ha bisogno per correggere le proprie tendenze prepotenti e non distruggersi. Sono secoli che il pensiero liberale sostiene che la sovranità del popolo può divenire un dispotismo. Montesquieu, Tocqueville e John Stuart Mill lo dicono a chiare lettere. La sovranità del popolo e l'unto delle urne hanno tutti i difetti che Montesquieu attribuisce al potere. Chiunque abbia il potere è portato ad abusarne, egli arriva sin dove non trova limiti. Ed è il motivo per cui l'organizzazione di una disciplina si impone. Perché non si possa abusare del potere, bisogna che il potere freni il potere. Una Costituzione deve essere tale che nessuno sia costretto a compiere azioni alle quali la legge non lo costringe e a non compiere quelle che la legge gli permette. Questa è la democrazia non suicida, un regime che diffida a tal punto di se stesso delle proprie naturali tendenze totalitarie da costruire accanto alla sovranità del popolo un sistema di regole che precede il voto e che non muta con il cambiare delle maggioranze, che perdura nel tempo, indipendentemente dal colore e dal carisma popolare dei capi. Tale è l'obiettivo che si prefiggono le Costituzioni. Sono come la corona del re, che dura più del suo corpo fisico. Per questo i canonisti e teologi del Medioevo parlavano dei due corpi del re, uno durevole personificazione mistica della politica, che vive nel corpo del sovrano sotto forma di corona, o di Deus absconditus. Uno transeunte, che dura la vita o il mandato del governante. Anche la democrazia ha due corpi, il corpo dell'esecutivo, che raffigura la maggioranza elettorale, e il corpo più durevole, racchiuso nello spirito della legge e nelle regole della Costituzione. Leggi e Costituzioni sono la corona della democrazia. Propongo a Bruno Tinti e agli amici del Fatto di iniziare una conversazione sulla crisi non della democrazia, bensì dello Stato italiano. Di chiedersi se non siamo arrivati a questo punto perché abbiamo coltivato il solo corpo fisico del re uccidendo la corona, se non valga la pena pensare i pericoli della democrazia fondamentalista, se abbiamo dimenticato che regole, magistrati, giustizia, legge vengono prima della nascita della democrazia e anche prima delle nazioni. È inutile parlare di radici ebraico-cristiane se un ingrediente essenziale di tali radici, il senso della legge, viene svuotato o mutilato. E così si conclude l'articolo di Barbara Spinelli. Prima di andare avanti e leggervi i prossimi due articoli, che sono uno di Sabina Guzzanti e l'altro la risposta di Bruno Tinti, ci andiamo a ascoltare un'altra canzone tratta dal reperto Riot, la ballata del Grande Fratello.
Jamen, jamen, jamen.
Ti ricordi quel giorno di marzo che pioveva e portavo l'ombrello? Son scappata dal Grande Fratello e non sono tornata mai più. E dicevano che ero nel letto mentre invece era un manichino, una zucca sotto il cuscino, ed invece io non c'ero più. Ti ricordi poi quando l'ha detto l'annunciatrice alla televisione del grandissimo tradimento, della condanna per diserzione? È la casa del Grande Fratello, è la casa della bugia, vince solo chi fa la spia e corrompe la gioventù. È la casa del Grande Fratello, è la casa della bugia, vince solo chi fa la spia e corrompe la gioventù. Se sapessi poi quanta paura quando mi hanno inseguito coi cani i miliziani dell'avventura con le divise di Giorgio Armani. Sono fiera di quello che ho fatto e lì dentro io no, non ci torno. Non mi importa, dimmi che buongiorno, mi riprendo la mia dignità. E voi giovani dallo sguardo bello ricorderete quei giorni lontani, che son scappata dal grande fratello per andare coi partigiani. È la casa del grande fratello, è la casa della bugia, vince solo chi fa la spia e corrompe la gioventù. È la casa del grande fratello, è la casa della bugia, vince solo chi fa la spia e corrompe la gioventù. È la casa del grande fratello, è la casa della bugia, vince solo chi fa la spia e corrompe la gioventù.
Qui dico d'amor, d'amor, d'amor. Many people born in America.
E adesso siamo pronti per leggere l'articolo che Sabina Guzzanti ha pubblicato sul Fatto e che poi si può trovare anche sul suo blog in maniera più o meno identica. Il blog di Sabina Guzzanti è www.sabinaguzzanti.it. Allora, il pericolo non viene dalle masse. Questo è il titolo dell'articolo di Sabina Guzzanti. Barbara Spinelli mette in guardia: attenzione a difendere troppo la volontà la sovranità popolare, perché questa può portare al populismo, come nel nostro caso. La democrazia si fonda su equilibri sottili. Qui il problema è che sia la borghesia nel difendere gli interessi di pochi, sia la sinistra nel difendere il potere dei più deboli, sono sempre state eversive e hanno sempre coltivato la cultura dell'antistato. Ricordiamoci di Gelli, Sindona, delle posizioni di lotta continua su BR e Calabresi, delle strategie delle banche di Stato che sottilmente hanno aggirato le norme. La Spinelli dice: sono secoli che il pensiero liberale sostiene che la sovranità popolare può divenire dispotismo. Mi sembra che punti il dito, giustamente, sull'inadeguatezza della borghesia illuminata e sulla mancanza di considerazione per quel poco di buono che c'è in giro. Se dovessi riassumere, il pensiero che è emerso ai miei occhi è questo: non concentriamoci troppo sul difendere la democrazia nel suo significato originario di potere al popolo. Usciamo da questa crisi mettendo al lavoro le menti che ancora funzionano per tornare a un sistema liberale. La democrazia tout court può essere anche pericolosa. Dopo l'esperienza nazista, anche negli Stati Uniti è stata messa in discussione, o meglio, guardata con sospetto, la massa che poteva trasformarsi in un mostro. C'è una bellissima serie di documentari di Adam Curtis della BBC che racconta come un certo Bernet, nipote di Freud, che aveva i suoi bei dubbi anche lui sulla democrazia, basandosi sulla psicoanalisi, sviluppò una teoria e una prassi per il controllo delle masse. Questo pensiero porterà a teorizzare il consumismo come garanzia della democrazia e la diffusione della cultura individualista che porterà negli anni Ottanta alla vittoria di Reagan e Thatcher. Ma soprattutto renderà una vera proposta alternativa impossibile, azzerando completamente la cultura della collettività come soggetto. Da quel momento in poi i partiti democratici e laburisti potranno anche governare, ma non avranno più la capacità di imporre cambiamenti. Può darsi che la sovranità popolare abbia delle controindicazioni, ma anche la diffidenza per le masse ha prodotto danni. Siamo sicuri che il problema siano le masse ignoranti? È a loro che dobbiamo addebitare il nostro paese la vittoria di Berlusconi? A me sembra che il momento critico che stiamo vivendo sia da imputare proprio alla borghesia intellettuale e alla nostra classe dirigente. Cosa può fare una persona qualunque con uno stipendio di 1200 euro, per non fare esempi troppo tragici? Una persona ricattata da ogni parte, senza un sindacato che la protegga, un partito che rappresenti i suoi interessi, senza una fonte di informazione affidabile, senza punti di aggregazione dove poter scambiare opinioni, discutere come facciamo tra noi. Che sa di non poter avere giustizia qualora si rivolgesse a un tribunale? Di cosa si deve nutrire? In nome di quali principi rappresentati? Da chi dovrebbe reagire? Castelli ad anno zero diceva che la sinistra non riesce più a interpretare la società. Non riuscendoci, cerca solo di distruggere Berlusconi in tutti i modi. Non è una affermazione originale, ma c'è del vero. Sto leggendo un libro di Ulrich Beck, da poco tradotto in italiano. La società del rischio si chiama. Qui, ad esempio, c'è un'analisi vera della società contemporanea.
rispetto a una minaccia continua che viene dal cibo che mangiamo, da poteri occulti che scavalcano la democrazia, dall'aria che respiriamo, dai tessuti, dai materiali di cui sono fatti i nostri mobili, le nostre case, non c'è più nulla che sia organizzabile in termini di ceto o gruppo sociale. Il sistema industriale invece riesce a trarre profitto anche dal rischio e ci riesce sempre meglio. Si pensi in questo paese a quanto rende l'economia dell'emergenza. Abbiamo da una parte un potere così cinico da provocare morti sempre più frequenti, subdole e indegne. Dall'altra quelli che si propongono come razionali e umanitari che considerano le vittime come sostanzialmente competenti. Se sapessero, non si danneggerebbero. La gente ignorante diffida degli esperti, dei tecnici, perché è irrazionale. Non saranno invece tecnici e scienziati a dover ammettere il loro fallimento nell'aver creato una società irrazionale? In questa fase di passaggio, in cui stiamo salutando la nostra giovane democrazia, vivo già con nostalgia le poche assemblee, i pochi momenti di discussione che incontro qua e là. Per quanto siano sempre più ostacolati da una più totale mancanza di metodo, da un narcisismo straripante e assolutamente interclassista, è importante verificare che le soluzioni vere si trovano con il confronto. In altre parole, la democrazia funziona. Certo, la democrazia è fatta di divisione di poteri, non solo di voto. È fatta di rispetto, di curiosità per l'altro, ma questa è cultura, e la cultura si crea con il lavoro, non si trova in natura. Il lavoro di chi maneggia la conoscenza deve essere un Silvio Berlusconi. Ora, io non ho ben capito cosa voglia dire con quest'ultima frase, ma sul blog era forse un pochino più chiaro e diceva: il lavoro di chi maneggia la conoscenza deve essere un lavoro di approfondimento e di diffusione insieme. L'approfondimento deve venire dal confronto con i nostri contemporanei di ogni provenienza. E adesso, dopo tutto questo fiume di parole, andiamo ad ascoltarci una bellissima canzone profetica. La mia patria.
E la mia patria non è un'azienda, non è un franchising, la mia famiglia e il mio quartiere non assomiglia né a un figliola non è una troia, non le interessano i calendari, e la mia scuola non è una scala che porta al trono dell'imperatore. Noi non siamo più solo spettatori, noi non siamo più sciocchi teleutenti.
Giunti all'ultimo parte della nostra fatica di questa puntata, che è la risposta di Bruno Tinti a Barbara Spinelli, che è comparsa il 17 ottobre. Sul Fatto Quotidiano di ieri, l'articolo è intitolato L'ingiustizia è l'ingiustizia la malattia italiana. Sul Fatto Quotidiano di ieri, Barbara Spinelli scrive sul nostro giornale, e ne sono felice, prende spunto da un mio commento che ha trovato interessante e ne sono ancora più felice, e ci invita a noi del Fatto a discutere sulla crisi non della democrazia ma dello Stato italiano. Cerco di proseguire il discorso e con molta immodestia propongo di partire da un'analisi del concetto di Stato. per come la vedo io, lo Stato è una necessità, uno strumento naturale per la conservazione della specie, come lo è il branco per i lupi o lo sciame per le sardine. Senza questi strumenti né lupi né sardine né uomini potrebbero sopravvivere. Il branco è necessario ai lupi per cacciare, se non ci fossero morirebbero di fame e la specie si estinguerebbe. Lo sciame serve alle sardine per minimizzare le perdite quando attaccate da predatori. Senza lo sciame nemmeno le sardine sopravviverebbero. E lo Stato serve agli uomini per garantire la collaborazione finalizzata alla convivenza. Senza convivenza un singolo uomo o un piccolo gruppo non sopravviverebbero e senza Stato non vi sarebbe convivenza. Se lo Stato è uno strumento della natura, la democrazia è uno dei metodi con cui lo Stato può essere realizzato. Non il solo e forse nemmeno il migliore sotto il profilo dell'efficienza, ma è quello che statisticamente si presta meno di altri agli abusi di potere. E il suo pregio è tutto qui, nella possibilità per i cittadini di controllare coloro cui hanno affidato la gestione della collettività. Se questa riflessione è valida, se lo Stato è una necessità e la democrazia un metodo di gestione di esso, dobbiamo essere consapevoli di una terribile eventualità, che per qualche ragione il metodo si riveli inadeguato, e che la necessità ne riproponga altri, aristocrazia, oligarchia, tiranni, per esempio. Se lo Stato è necessario, e se la democrazia non è in grado di assicurarne l'esistenza, non sarà certo lo Stato a venir meno, si cambierà semplicemente il metodo di gestione. Tutto ciò, naturalmente, anche contro il volere dei cittadini, a loro dispetto. Ma Alcibiade aveva ragione, l'anachè, la necessità, ha sempre l'ultima parola. Barbara Spinelli ci suggerisce di valutare l'alternativa. È in crisi la democrazia o lo Stato italiano? Ecco, io credo che se per democrazia si intende il metodo astratto di gestione dello Stato, non c'è dubbio ad essere in crisi è lo Stato italiano. Ho già detto che la democrazia come metodo di governo ha l'irrinunciabile pregio di garantire più degli altri metodi la riduzione dell'abuso di potere. Ma se per democrazia si intende il metodo di gestione dello Stato italiano, allora non ho dubbi. È lei la malata. E provo a spiegare perché. Anche prima di Berlusconi, se si fosse chiesto a un qualsiasi cittadino che cosa è la democrazia, questi avrebbe certamente risposto: ma è ovvio, un paese è democratico quando il popolo può scegliere chi lo governa. Da sempre i cittadini sono convinti che la democrazia coincida con le libere elezioni. Come ho detto, questa convinzione preesisteva a Berlusconi e figuriamoci ora con il quotidiano battage pubblicitario sulla legittimazione popolare del Presidente del Consiglio. Ha detto così bene Barbara Spinelli, è una legittimazione non meno diversa dall'unzione divina, quando il monarca regnava per diritto di Dio. Il popolo ha sostituito Dio e questo dà facoltà al capo di ignorare altre fonti di legittimazione, altri poteri che istituzionalmente sono chiamati a vigilare sugli abusi di potere dell'esecutivo. Ma ovviamente, ma ci si pensa così in pochi, la democrazia non è solo consenso popolare, e qui vorrei tornare allo Stato e alla sua natura di strumento naturale per assicurarne la convivenza. Come ogni strumento, anche lo Stato deve avere caratteristiche che lo rendano idoneo alla funzione per cui è progettato. Per esempio, deve uniformarsi al fondamentale principio di uguaglianza tra tutti i cittadini. Noi siamo abituati a pensare che questo principio esiste, perché così dice la nostra Costituzione, e in un certo senso è così. Ma ancora prima, il principio di uguaglianza esiste perché è indispensabile per la sopravvivenza stessa dello Stato, è una caratteristica indefettibile dello strumento. Se i cittadini non fossero tutti uguali davanti alla legge, ne deriverebbero tensioni e lotte che alla fine porterebbero al disfacimento dello Stato. Così possiamo dire per la libertà religiosa, che oggi in realtà è messa frequentemente in discussione. Se fosse legittimo impedire ai cittadini di avere convinzioni religiose della più varia natura, o non averne affatto, si finirebbe fatalmente per creare fazioni, alcune più favorite alla religione di Stato, e altre meno, o affatto favorite, con le stesse conseguenze finali. Così possiamo dire, per i principi etici fondamentali, il lavoro come legittimazione della qualifica di cittadino, l'obbligo di contribuire al benessere comune in ragione delle proprie sostanze, il diritto all'istruzione e alla salute, e tutti gli altri principi affermati nella nostra Carta Costituzionale. Se non fossero questi principi caratteristiche caratteristiche intrinseche dello stato strumento, esso non potrebbe assicurare il raggiungimento del fine per cui esiste, la convivenza civile. La democrazia dunque è, prima ancora che facoltà di nominare governanti, certezza che questi utilizzino lo stato strumento che gli è stato affidato dal consenso popolare in maniera corretta, che poi alla fine vuol dire nel rispetto del diritto. C'è una quantità finita di violazioni del diritto, al diritto che lo stato strumento può tollerare, e queste violazioni sono praticate con il consenso della maggioranza dei cittadini è del tutto irrilevante, perché la collaborazione per convivere viene meno quando anche solo una parte di essi si convince che lo strumento, così come è gestito, non garantisca un'accettabile convivenza. In Palestina, si dice, nel 33 d.C., il popolo fu ben felice di legittimare l'uccisione di Cristo e la liberazione di Barabba, e oggi noi diciamo che quella sentenza, frutto del consenso popolare, fu un supremo atto di ingiustizia. Nel nostro paese, gran parte dei cittadini sembrano non accorgersi che respingimenti in mare di persone in fuga dalla morte minano alle fondamenta i principi fondamentali dello stato strumento di convivenza, che l'intolleranza nei confronti di categorie non omologate, omosessuali, credenti in religioni diverse, è una porta aperta alla violenza, che la teorizzazione dei limiti alla libertà di informazione è un mezzo per nascondere l'arbitrio e l'illegalità, che la delegittimazione della legge e degli organi incaricati di applicarla conduce al sopruso e all'anarchia. Ma che i cittadini se ne rendano conto oppure no, alla fine la violazione delle caratteristiche intrinseche dello Stato strumento ne rende impossibile la gestione. Lo Stato si rivela impotente a governare la convivenza. Quando questo succede, non è lo Stato a venir meno, semplicemente l'anarchè, la necessità di avere uno Stato, purché sia, ricorre a un metodo di gestione di esso diverso. E io non vorrei esserci quando questo accadesse. E quindi siamo giunti alla fine. Spero che questa lunga puntata, impegnatissima, vi sia piaciuta. Spero di non aver letto troppo male. E aspetto, se avete dei commenti, aspetto sul blog siegioacaso.blogspot.com oppure alla nostra email siegioacaso@gmail.com. Volevo salutare, cioè dire all'amico Liartes di Sprolocucast, che ci è rimasto diciamo un commento in sospeso sul suo blog o sul suo podcast. Volevo dire che al concerto degli U2, che si svolgerà l'anno prossimo a Monaco a settembre, ci vado con Silvia e Giorgia, almeno, i Cranberries si sono riuniti probabilmente per fare dei soldi e suoneranno all'Heineken Music Hall a Amsterdam il 23 marzo del 2010. E anche qui io ho comprato i biglietti, non perché mi piacciono i Cranberries, ma perché piacciono alla Silvina. Prima di salutarvi, vi ricordo ancora una volta il fork di Siegio a Caso, che sarebbe la lettura del Decamerone integrale fatta da me e da Silvia, che è quindi un secondo podcast che facciamo, che si chiama Decamerone, che si può trovare su internet a decamerone.wordpress.com, dove potete leggere e ascoltare allo stesso modo, allo stesso tempo le novelle, oppure potete scaricare il file audio e ascoltarvele mentre andate a lavorare, mentre fate quello che cavolo vi pare. Il Decamerone è veramente un libro super ganzo. E a questo punto vi lascio con l'ultima canzone, una canzone di speranza, una canzone di resistenza, dal titolo I ribelli della montagna. E con questo è tutto, ciao! Ah no, prima di chiudere mi sono ricordato, vorrei segnalarvi che Radio Radicale, fino dal 1976, fornisce un servizio di pubblica utilità, per esempio conservando e trasmettendo tutte le sedute del Parlamento, e inoltre fornisce un servizio, diciamo, giornalistico non mediato, nel senso che le cose che Radio Radicale trasmette sono senza essere tagliate, vengono trasmesse in toto e tutti gli archivi sono pubblicamente disponibili. Ora, fino a questo momento Radio Radicale, per esempio gli approfondimenti che abbiamo fatto su G8, quindi il processo del G8, oppure io adesso sto ascoltando il processo dell'Utri, li posso ascoltare grazie agli archivi di Radio Radicale. Radio Radicale però apparentemente adesso sta per scadere la convenzione che ha con lo Stato, che appunto gli fornisce in quanto servizio pubblica utilità un certo quantitativo di soldi, e quindi stanno tentando, insomma c'è un appello, una presa per far conoscere alla gente che Radio Radicale deve rinnovare questa convenzione e apparentemente nessuno si muove per farlo. Quindi vi lascerò un link per andare a vedere su comunque www.radioradicale.it, lo troverete abbastanza velocemente, e lì c'è potete firmare l'appello perché la convenzione venga continuata. Ciao!
Dalle belle città date al biscione, fuggimmo un dì via dalla televisione, cercando libertà nella memoria, contro chi tutti di cambia la storia, senza paura di guerre e terroristi, senza temere.
Sentir.